Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Giornata di rabbia per gli operai dell'ex Ilva in protesta contro la chiusura dello stabilimento di Cornigliano a Genova. I lavoratori lamentano l'assenza di una vera e propria politica industriale che possa rispondere alla crisi dell'azienda. A Roma intanto il governo continua a spingere per inserire i LEP, i livelli essenziali di prestazioni sociali, all'interno della prossima manovra economica, con le opposizioni che ribadiscono ancora una volta la loro contrarietà. Ore di attesa prima del nuovo incontro a Washington tra Steve Witkoff, Jared Kushner e il delegato ucraino Umerov. Vladimir Putin nel frattempo vola in India per rinsaldare i legami con il premier Narendra Modi, tra i principali acquirenti del petrolio russo, nonostante le pressioni in senso opposto degli Stati Uniti. La guerra in Medio Oriente impatta invece sul prossimo Eurovision Song Contest. Spagna, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia hanno comunicato che boicotteranno la competizione canora perché ritengono inammissibile la partecipazione di Israele, che si sta macchiando del genocidio palestinese. In Italia intanto ritrovata viva Tatiana Tramacere, la 27enne di cui si erano perse le tracce dallo scorso 24 novembre. I carabinieri l'hanno ritrovata nella mansarda dello stesso amico che era stato l'ultimo a vederla prima della scomparsa a Nardò, in Puglia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo giovedì 4 dicembre 2025. Dunque, a Genova è scoppiata oggi la rabbia degli operai ex Ilva contro il rischio di chiusura che, secondo i sindacati, emerge dal piano presentato dal governo. I metalmeccanici si sono mossi in corteo dallo stabilimento di Cornigliano e poi, arrivati in prefettura, hanno trovato il blocco della polizia, che hanno cercato di forzare prima con i caschi da lavoro, poi con un muletto. In risposta c'è stato un lancio di lacrimogeni che ha ferito alla testa un operaio. Poi è stato dato il via all'occupazione per alcune ore della stazione di Brignole, prima di tornare al sito produttivo. Domani, in corrispondenza del nuovo incontro con il ministro Alfredo Urso, sarà il quinto giorno di sciopero. Sentiamo allora ai nostri microfoni Armando Palumbo, delegato FIOM dell'ex Ilva di Cornigliano.
Continueremo a manifestare perché il governo, attuando la chiusura delle coccherie a Taranto e il ciclo corto, mette a serio rischio l'operatività degli impianti del nord. Il ciclo corto vuol dire che per problemi di soldi il prodotto grezzo fatto a Taranto viene subito venduto e a Genova al nord non arrivano più prodotti. Quindi vuol dire segnare il destino. Non ci avrebbero messo in cassa, e questa è la gravità, ma ci avrebbero tenuto dentro la fabbrica a non fare niente. Noi sappiamo che c'è mercato, che c'è lavoro, vogliamo lavorare, non vogliamo assistenza. Ci siamo trattati, come vedete dalle immagini, e noi ci siamo, penso, comportati come nel nostro spirito, perché bloccare, diciamo, dei lavoratori che manifestano per chiedere di lavorare e non tenere i pianti fermi è veramente vergognoso da parte di questo governo, il quale non risponde alle nostre richieste, perché noi abbiamo fatto le domande precise, i problemi che ho posto adesso a voi, e il governo parla d'altro. Completamente scollegati dalla realtà.
Il piano presentato dal governo garantisce la continuità produttiva dello stabilimento di Taranto a catena di tutta la filiera ex Ilva fino a fine marzo. Poi però non si sa, in un vuoto totale di politica industriale che lascia risolto sia il problema del grave inquinamento di Taranto, sia dei posti di lavoro, sia del futuro dell'industria. Massimo Alberti.
Il piano corto del governo su Ilva è di fatto la chiusura di Taranto a catena alla fine di Cornigliano, soprattutto senza alcun tipo di intervento di bonifica e ripulitura della situazione drammatica della città pugliese. Il piano garantisce continuità produttiva fino a marzo, poi non si sa. Per stessa missione del governo, l'ex Ilva è disastrata al punto da chiedere danni per 5 miliardi alla sciagurata gestione ArcelorMittal. Senza un investimento pubblico che sistemi, bonifichi, pulisca, nessun privato certamente metterà piedi in quell'impianto. E Taranto non può continuare a fare da città sacrificata una fabbrica che ne distrugge aria e salute. Così come i lavoratori non possono sopportare altri sacrifici. Al contrario di quanto detto da Urso ieri, gli ammortizzatori sociali aumentano. Anche l'imprenditoria italiana non brilla. In un contesto di mercato dell'acciaio che non aiuta, a nessuno sembra importare di avere un ciclo completo di produzione nel paese. Si pensa così di comprare per il ridotto a basso costo altrove, già ne importiamo da Russia e Libia, dove peraltro la produzione non è sostenibile ambientalmente, e lavorare quel poco che resta nelle acciaierie già elettrificate del nord, di fatto sacrificando l'ennesimo pezzo di industria nel sud. Il presidente di Federacciai Gozzi l'ha fatto capire apertamente all'ultima assemblea associativa. Il governo, senza idea, seconda questa tendenza. Gli operai lo sanno bene, per questo non credono alle promesse che dopo marzo Ilva sarà rilanciata. Di fronte alla mancanza di qualsiasi logica di politica industriale del governo, da Taranto a Genova è scoppiata la rabbia operaia, ma dovrebbe scoppiare anche quella di chi ha cuore salute, ambiente, la presenza in Italia di un'industria degna di questo nome, adeguata ai tempi e dalle esigenze ambientali e sociali.
Intanto il governo fa muro sulla norma sui LEP, i livelli essenziali di prestazioni sociali, che la Lega ha imposto di far rientrare nella prossima legge di bilancio. Ieri le opposizioni hanno minacciato di bloccare la manovra. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Predice.
Il governo ne parla come una questione tecnica da legare al PNRR e dunque da inserire nella manovra economica. I LEP, i livelli essenziali di prestazione, restano nella legge di bilancio, lo ha confermato oggi il ministro per i rapporti col Parlamento, e l'opposizione si dice pronta a fare ostruzionismo, a rischiare quindi l'esercizio provvisorio se si supera il 31 dicembre. Il governo ridimensiona quindi la questione come tecnica e invece ha una valenza politica e soprattutto costituzionale. La Consulta aveva infatti fermato la riforma dell'autonomia, chiedendo al Parlamento di definire i livelli di prestazione che hanno a che fare con diritti costituzionali come quello della scuola e della salute, che devono essere garantiti per tutti nello stesso modo in tutte le regioni. E invece, per accelerare la riforma dell'autonomia, si usa la manovra come il treno accelerato per arrivare prima e così dare anche alla Lega la propria bandiera, un patto di potere dentro la maggioranza, come avviene per le altre riforme, come ad esempio quella della giustizia, e così è anche per la manovra economica. Anche la legge di bilancio ormai è stata decisa nei vertici tra Palazzo Chigi e Ministero dell'Economia, in uno scambio di interessi tra partiti della maggioranza, in vertici tra i leader di governo, senza che nemmeno i parlamentari della maggioranza hanno voce in capitolo per decidere gli emendamenti. In linea allo studio.
Restiamo nella capitale perché il Consiglio dei Ministri ha approvato l'annunciato provvedimento sull'edilizia con una riscrittura delle norme per le costruzioni in senso più permissivo. Plaude Lance, l'associazione dei costruttori, mentre le opposizioni mettono in guardia dal rischio di una semplificazione eccessiva che mette a rischio la tutela del territorio. Matteo Salvini ha citato espressamente le vicende di Milano con le indagini della magistratura sulle irregolarità dei cantieri. Regole più chiare e certe, tagliando la burocrazia, ha rivendicato il ministro. In questo modo non avremo più altri casi Milano, con contenziosi tra enti locali e magistratura che rischiano di paralizzare le città. Si tratta comunque di una legge delega che dovrà essere concretizzata dal Parlamento entro un anno e infine applicata ancora dal governo attraverso i decreti attuativi. Parliamo adesso di Ucraina. A Washington è atteso un incontro nelle prossime ore tra l'inviato di Trump, Steve Witkoff, il genero del presidente, Jared Kushner, e il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale ucraino, Umerov. Il punto allora con il nostro collaboratore Sabato Angeri, che si trova in questo momento in Donbass, la regione ucraina al centro della guerra.
Le cose ora procedono in modo abbastanza effettivo. L'Ucraina è stata ascoltata sul serio, e questo è molto importante, perché vuol dire che ciò che noi abbiamo chiesto viene preso in considerazione. Così è stato a Ginevra, così è stato negli Stati Uniti e ci aspettiamo che in futuro continui così. Queste sono le dichiarazioni di Zelensky che vengono riportate dalla stampa ucraina e che il giorno dopo il ritorno della delegazione statunitense in patria, dopo i colloqui con Vladimir Putin a Mosca, suonano un po' come un modo per continuare a dare speranza sul fatto che i colloqui effettivamente saranno rapidi, nonostante la delegazione guidata da Witkoff doveva fermarsi a Bruxelles, probabilmente, in ogni caso in un paese europeo, per incontrare la delegazione ucraina, ma ciò non è accaduto. Il ministro degli esteri Andriy Sybik ha dichiarato di essere stato contattato dalla parte statunitense e di aver ricevuto un invito per recarsi negli Stati Uniti nei prossimi giorni a discutere di quanto uscito da Mosca. Ma sia l'esecutivo sia la stampa ucraina non si sbilanciano al momento. Continuano a dire che siamo in una fase decisiva dei negoziati, ma non danno tempi, perché il rischio, come è già successo in passato, che anche questa fase dei negoziati si areni è più che presente. Anche tra i civili si attende, con il segreto timore che anche questa volta tutti questi titoli di giornale e queste dichiarazioni mediatiche potrebbero risolversi in un nulla di fatto.
Nel frattempo Vladimir Putin è arrivato in India ed è stato accolto all'aeroporto di Nuova Delhi dal primo ministro Narendra Modi, che lo ha abbracciato calorosamente. Nei mesi scorsi gli Stati Uniti hanno fatto pressione sull'India perché smettesse di comprare petrolio russo per ridurre i fondi con cui il regime di Mosca porta avanti la sua guerra, ma i rapporti tra i due paesi restano stretti e lo stesso vale per quelli personali tra Putin e Modi. Nicola Missaglia è un ricercatore dell'ISPI, esperto di India. Questa è la sua analisi al nostro microfono.
Sin da subito, da quando Trump ha imposto questi dazi ad agosto, Modi ha tenuto a ribadire che l'India persegue una sua politica estera autonoma, quella che poi gli indiani chiamano multiallineata, ovvero una politica estera che consente sostanzialmente all'India di fare affari sia con gli Stati Uniti, con i paesi occidentali, ma anche con paesi che l'Occidente considera avversari. Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina e gli europei hanno sanzionato l'energia russa, l'India ha cominciato ad acquistare molto petrolio russo a prezzi abbastanza scontati, perché la Russia doveva trovare, diciamo, dei mercati di sfogo per i propri idrocarburi, e questo ha fatto schizzare negli ultimi 3 anni il deficit commerciale che l'India ha rispetto alla Russia. Modi si trova adesso nelle condizioni di dover ribilanciare, quindi trovare nuove possibilità di vendere, per esempio, prodotti indiani in Russia, anche proprio per non diventare troppo dipendente dalla Russia stessa.
In Gran Bretagna, intanto, una commissione d'inchiesta ha stabilito che Putin è moralmente responsabile della morte di Dawn Sturges, la donna che rimase uccisa nell'attacco in cui furono avvelenati l'ex agente russo Skripal e sua figlia Giulia, che restarono in ospedale per settimane prima di guarire. Il fatto avvenne nel 2018 a Salisbury e la sostanza usata fu il gas nervino Novichok. Il governo di Londra oggi ha convocato l'ambasciatore russo e sono state annunciate sanzioni contro il servizio segreto militare di Mosca, l'organizzazione per cui Skripal, tra l'altro, aveva lavorato. Le scoperte di oggi sono un promemoria del disprezzo del Cremlino per le vite innocenti, ha detto il premier britannico Keir Starmer, mentre il ministero degli esteri russo ha definito illegittime le sanzioni. Veniamo poi alla guerra in Medio Oriente, che nelle ultime ore ha avuto ripercussioni anche su un ambito di per sé molto lontano da quello bellico, ovvero il mondo della musica. L'Unione Europea della radiodiffusione ha infatti deciso che Israele potrà concorrere alla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, che negli ultimi anni ha potuto contare sul rinnovato entusiasmo dei giovani fan europei e non solo. In seguito alla comunicazione ufficiale, però, Spagna, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia hanno optato per il boicottaggio della manifestazione. Già nei mesi scorsi i 4 stati avevano minacciato il loro ritiro dalla competizione se fosse stata confermata la partecipazione di Israele, e nelle scorse ore hanno dunque definitivamente deciso di fare un passo indietro. Una scelta questa che deriva dalla netta presa di posizione dei rispettivi governi contro il genocidio palestinese che i militari di Tel Aviv stanno compiendo nella striscia di Gaza. La presa di posizione che più si farà sentire è quella di Madrid, perché la Spagna rientra nel gruppo dei cosiddetti Big Five, ovvero i 5 maggiori paesi che contribuiscono finanziariamente alla realizzazione della manifestazione. La cronaca ci riporta invece in Italia. In Veneto, infatti, una donna è rimasta ferita in modo gravissimo ed è stata trovata a terra da sola nel cortile del condominio in cui vive con il compagno e il figlio, il tutto a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. Da capire chi sia il responsabile del ferimento. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso compagno della donna. Lei al momento è in ospedale in condizioni disperate. Nelle Marche, invece, è stato trovato a Matelica, in provincia di Macerata, l'uomo che era ricercato da ieri con l'accusa di aver ucciso la moglie a Monte Roberto, in provincia di Ancona. L'uomo era a terra in una zona impervia ed era ferito in modo grave. È invece viva Tatiana Tramacere, la 27enne di cui si erano perse le tracce dallo scorso 24 novembre a Nardò, in Puglia. I carabinieri l'hanno trovata in uno stanzino della mansarda dell'amico Dragos Ioan Gheormescu, l'ultimo che l'aveva vista prima della scomparsa. Il 30enne, che in queste ore è stato condotto al comando provinciale dei carabinieri di Lecce per l'interrogatorio, fino a prima del ritrovamento era indagato per istigazione al suicidio, mentre adesso l'ipotesi di reato potrebbe essere modificata in sequestro di persona. I carabinieri stanno valutando se la ragazza è stata condotta nella mansarda su costrizione oppure per libera scelta. E chiudiamo con lo sport. È stata una delle più grandi, se non la più grande, giocatrice italiana di pallacanestro di tutti i tempi. Parliamo di Mabel Bocchi, morta a 72 anni sul tetto d'Europa nel 1978 con la Geas di Sesto San Giovanni, che tra l'altro fu la prima squadra sportiva femminile italiana a vincere un titolo continentale. Con la nazionale giocò un mondiale e 3 europei, arrivando terza nel 1974, ma in queste ore viene ricordata anche per il suo impegno per i diritti delle giocatrici. Sentiamo allora Luisa Rizzitelli, presidente di Assist, Associazione Nazionale Atlete.
Mabel Bocchi non è stata soltanto una delle atlete più straordinarie dal punto di vista dei risultati, è la donna che ha avuto il coraggio e la forza, come pochissime altre cestiste, rimaniamo nel suo ambito, di chiedere rispetto per il lavoro di sportive, di atlete che ha fatto anche lei per tanti anni, e di chiedere il rispetto dei diritti delle donne che praticano lo sport facendolo come una professione. L'ha fatto in un'epoca in cui era una cosa totalmente avversata, perché essere sindacalisti di un'attività che non è considerata un lavoro, perché ricordiamoci che il basket femminile è stato tra quelle discipline sportive enormemente discriminate, perché nella parte maschile aveva il diritto ad accedere al professionismo e quindi alla legge statale sul professionismo, e invece le cestiste no, quindi era completamente avversata questo tipo di iniziativa di ricerca di tutela dei diritti. Mabel era coraggiosa, era diretta, era molto chiara nelle cose che chiedeva. È stata una donna straordinaria, un esempio che deve essere ricordato anche perché le atlete abbiano la forza e la voglia di diventare dei modelli e degli esempi per la ricerca del diritto per tutti e tutte.
Prima di salutarvi, le ultime dal mondo dello sport. Continuano gli ottavi a eliminazione diretta della Coppa Italia. All'Olimpico di Roma la Lazio è in vantaggio per 1-0 sul Milan quando mancano circa 5 minuti più recupero alla fine. Nell'unico altro match del pomeriggio il Bologna supera per 2-1 il Parma e si qualifica così ai quarti. Nel frattempo agli europei di nuoto in corso a Lublino la spedizione azzurra si aggiudica la quinta medaglia, la terza d'oro nella staffetta mista 4x50 stile libero, grazie alle prestazioni di Leonardo De Plano, Sara Curtis, Lorenzo Zazzeri e Silvia Di Pietro, che fissano anche il nuovo record del mondo con un tempo di 1 minuto 27 secondi e 26 centesimi. Argento per la squadra ungherese, bronzo per l'Olanda. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.